Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alla prima edizione del GR regionale, la newsline di metà giornata con le notizie del giorno, i servizi della redazione. La cronaca in apertura: è deceduto ieri sera all'ospedale di Careggi il detenuto 29enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Era stato soccorso domenica dagli agenti della penitenziaria che l'avevano trovato in cella con un lenzuolo legato al collo. Era stato portato in condizioni disperate in ambulanza al policlinico di Careggi, poi il ricovero, il reparto di terapia intensiva, dove è morto. Il 29enne di origine marocchina è stato arrestato il 2 gennaio per una rapina in un negozio di articoli sportivi nel centro storico di Firenze. Il giudice aveva convalidato l'arresto, l'aveva rimesso in libertà disponendo la misura cautelare dell'obbligo della firma. Il 5 gennaio, secondo quanto ricostruito durante un controllo, aveva dato in escandescenza di fronte alle richieste delle forze dell'ordine, è stato nuovamente arrestato. Il tribunale aveva deciso l'aggravamento della misura disponendo a quel punto il trasferimento in carcere domenica. Il gesto estremo, il primo suicidio del 2026, ma arriva dopo una lunga sequenza di morti che raccontano un'emergenza strutturale come oramai evidente. Ogni suicidio in carcere è una sconfitta dello Stato e della società, così l'associazione di volontariato Pantagruel commenta quanto accaduto. La direttiva dei ministri Valditara e Piantedosi sui metal detector nelle scuole è già stata trasmessa ai prefetti e agli uffici scolastici regionali e adesso sta dunque ai dirigenti scolastici chiedere se attivare o meno il metal detector nella propria scuola. Ma in Toscana tanti presidi dicono: non vogliamo trasformare i licei in aeroporti, servono educazione e psicologi. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Metal detector agli ingressi, controlli mirati anche a sorpresa, interventi calibrati scuola per scuola e la cornice disegnata dalla direttiva firmata dai ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi per prevenire e contrastare l'illegalità negli istituti scolastici, dicono. Dopo l'omicidio del ragazzo accoltellato in una scuola della Spezia, la circolare già trasmessa a prefetti e uffici scolastici regionali prevede che l'uso dei metal detector possa essere disposto nelle situazioni più gravi, previe intese su richiesta dei dirigenti scolastici, con controlli affidati esclusivamente alle forze di polizia. Nel dettaglio il testo indica che i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza analizzeranno i contesti più critici e, se necessario, potranno autorizzare strumenti di controllo agli accessi, inclusi dispositivi manuali di rilevazione di oggetti metallici per evitare l'introduzione di coltelli e armi tra i banchi. In Toscana la misura apre un fronte di confronto acceso. I sindacati scuola e molte associazioni di docenti avvertono il rischio di una scuola sicurità chiedendo che al posto di metal detector e pattuglie ci possono essere presto investimenti strutturali su educazione civica, psicologi, mediatori e lotta al disagio giovanile, mentre una parte dei genitori plaude alla stretta chiedendo più presidi delle forze dell'ordine davanti agli istituti. Nel frattempo i dirigenti toscani dovranno decidere se chiedere o meno l'attivazione degli strumenti, una scelta che più che tecnica rischia di diventare profondamente politica.
E in proposito di sicurezza torna il braccio di ferro riguardo alla questione dell'organico tra il governo e il comune di Firenze. Circa il personale di polizia, infatti, il SIULP, nella persona di Riccardo Ficozzi, segretario generale di Firenze, dice che il capoluogo toscano rimane in grave sofferenza di organico. Ficozzi precisa che nel dettaglio 70 agenti in prova sono arrivati, però 56 poliziotti il 12 marzo lasceranno la città per trasferimento. Un conto matematico elementare porta un saldo finale a 54 unità, risorse assolutamente insufficienti, dice Ficozzi, non solo a colmare i pensionamenti ma persino a sostenere scelte già annunciate e operate come il potenziamento del servizio sulla tranvia. Ficozzi lancia un appello affinché venga affrontata la situazione. Sentiamo la dichiarazione della sindaca Funaro a proposito della sicurezza degli agenti città, diffusa dai suoi canali social.
La destra continua a prenderci in giro sulla sicurezza. Il sindacato di polizia ha dato i dati aggiornati, addirittura ancora peggiori rispetto a quelli che erano stati annunciati. 53-54 arrivi circa a fronte di 75-80 pensionamenti, quindi ancora in ribasso. Chi è che fa confusione sui numeri? Noi chiediamo poche risposte chiare, agenti in sufficienza per presidiare i nostri territori. I nostri cittadini hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di vedere agenti coperti e divise per le nostre strade. Non abbiamo bisogno di slogan, ma abbiamo bisogno di fatti e risposte concrete.
È una verità difficile da trovare, quella sulla scomparsa della piccola Cataleia. Oltre 2 anni fa, dall'ex Hotel Astor di Firenze, alla madre rimane solo il pianto e la promessa della procuratrice di Firenze Rosa Volpe che sarà fatto tutto il possibile anche dopo la scadenza dei termini dell'inchiesta. Il servizio di Sandra Salvato.
Mezz'ora tra speranze e dolore. Catherine Alvarez, la madre di Cataleia, la bimba peruviana scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex Hotel Astor di Via Maragliano, ha incontrato ieri la procuratrice capo Rosa Volpe e la PM Christine von Borries, confidando in qualche novità in un passo avanti verso la risoluzione del caso, che tuttavia rimane congelato, sospeso, sebbene non lasci niente di intentato. Come ben sa il colonnello Angelo Murgia, comandante del reparto operativo dei Carabinieri, anche lui presente nella stanza del procuratore all'ottavo piano del Palazzo di Giustizia. È stato scavato ogni anfratto, setacciato ogni metro quadro dell'area, indagato oltre il nostro territorio, fino al Perù. Le indagini non si fermano, anche se dovessero chiudersi per la scadenza dei termini, potranno sempre essere riaperte in presenza di nuovi elementi, ha spiegato Rosa Volpe, ribadendo l'impegno a cercare la verità. Per la scomparsa di Cata restano indagati a vario titolo i due zii, materno e paterno. Il nodo da sciogliere è ancora legato a quei minuti cruciali, al come la bambina possa essere uscita dall'ex albergo occupato, per il quale sempre nella giornata di ieri è stato sentito il cittadino equadoregno che poche settimane prima del fatto si lanciò da una finestra dell'edificio in mano al racket per sfuggire a un'aggressione.
E veniamo alle questioni del mondo del lavoro, perché oggi presso la sede della regione in via di Novoli si è svolto un incontro tra il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani e i segretari generali di FinCISL, Wilm Will e Fion CGL, Daniele Calosi, che abbiamo collegato in diretta. Buongiorno Calosi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Com'è andato l'incontro, che è venuto fuori?
Beh, intanto noi avevamo chiesto questo incontro come segreterie regionali di Fiume Femminile della Toscana dopo l'insediamento della nuova giunta, anche perché abbiamo detto al presidente com'è la situazione industriale in Toscana, nel nostro settore, che è una situazione industriale molto preoccupante anche nel settore metalmeccanico, e paga l'assenza di politiche industriali non solo nazionali ma anche regionali. Noi abbiamo fatto un focus su 3 macro aree: il settore dell'automotive, il settore della moda, perché noi abbiamo la catena di fornitura collegata agli accessori metallici, e poi Piombino. Quello in questo momento che ci preoccupa in maniera significativa, visto gli altri due comunque sono situazioni che sotto un certo punto di vista sono a conoscenza della regione, e la vicenda dell'automotive, che inizia il 2026 con una crisi ancora più grossa rispetto a quella del 25, perché ci sono cali vistosi di ordini sia nel settore automotive 4 ruote e 2 ruote.
Calosi l'abbiamo perso Calosi, vediamo se riusciamo a recuperarlo in qualche modo. Proviamo a richiamare Calosi dalla regia. Nel frattempo vi leggiamo qualche altra notizia, ad esempio a proposito del rigassificatore di Piombino, che fa parte comunque di un quadro industriale allargato, potremmo dire, perché ha a che fare sia con l'energia naturalmente sia poi con la disponibilità delle banchine del porto di Piombino, come abbiamo raccontato più volte. Allora, per la permanenza del rigassificatore Italis LNG nel porto di Piombino, l'attuale richiesta di proroga prevede una proroga minima di 2 anni e mezzo, che è il tempo minimo necessario per l'eventuale spostamento di una nave in una diversa location. Questo è quanto ha confermato la D di Snam a proposito della proroga. Calosi, l'avevamo persa. La crisi dell'automotive, dicevamo che inizia il 26 con un quadro aggravato rispetto all'anno precedente.
Sì, e lo inizia non solo sul settore delle 4 ruote ma anche delle 2 ruote, e tenete conto che la regione Toscana, la nostra regione, è una regione che è ancora una delle principali regioni per quanto riguarda la fornitura e la componentistica per l'automotive, e tra l'altro siamo particolarmente preoccupati su tutto il settore che è collegato appunto alle 2 ruote, ma per quanto riguarda le quattro ruote, ad esempio la Dumarelli di Pisa ha una situazione che potrebbe conclamarsi con grossi elementi di preoccupazione, perché sono previsto un calo degli ordini del 30%, fanno iniettori, il mercato asiatico è un mercato che comunque sia dove sia i motori endotermici ma anche e quelli ibridi vanno per la maggiore, e hanno perso ad esempio le commesse importanti a fronte dei competitor, quindi potrebbe esserci, c'è un impatto significativo. Domani a Roma si terrà un tavolo convocato dal ministro Urso specifico sull'automotive, e noi abbiamo chiesto di costruire, come è stato fatto per la moda, un tavolo anche per quanto riguarda il settore della componentistica auto in regione Toscana, con la presenza delle imprese, delle associazioni datoriali e anche delle istituzioni, perché noi non, cioè, dobbiamo provare a prevenire prima che questa crisi sia conclamata a fronte di ordini che sono davvero bassi.
Grazie Daniele Calosi, segretario Fion Toscana, buona mattinata, buon lavoro a lei. E veniamo rimaniamo sempre in ambito regionale, perché c'è il via libera in prima lettura alla possibilità di nominare il nono assessore alla regione Toscana. Questo è quanto previsto dalla proposta di legge statutaria approvata a maggioranza, 23 voti favorevoli PD, AVS, Centro Riformista, Movimento 5 Stelle, 12 contrari, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega assente, approvata dal Consiglio regionale dopo un lungo dibattito iniziato nel pomeriggio intorno alle 17, poi terminato in serata. Per quello che riguarda l'adeguamento anche da un punto di vista della giunta alle norme nazionali, da 8 assessori diventeranno 9, non è niente di più che corrispondere a quello che è un quadro di ordinamento che è previsto dalla legge nazionale. Questo è quanto ha dichiarato in aula il presidente Gianni, sostanzialmente confermando quello che aveva anticipato qualche giorno fa ai nostri microfoni. Sentiamo.
Quello che riguarda l'adeguamento anche da un punto di vista della giunta, quello che sono le norme nazionali, sì, da 8 diventano 9 gli assessori, ma niente di più che corrispondere a quello che è un quadro di ordinamento che è previsto dalla legge nazionale. Confermo che non lo farò subito, è solo un principio statutario in cui volevo marcare il senso di uguaglianza con le altre regioni.
Più torniamo sulle vicende del mondo del lavoro, perché da più di 4 mesi gli operai dell'Alba stanno lottando per tutelare il proprio posto di lavoro. Ve l'abbiamo raccontato più volte, e questo è il momento in cui istituzioni e marche della moda devono assumersi le loro responsabilità. Il messaggio lanciato dai lavoratori a Succobas dal presidio di questa mattina, in concomitanza con la riconvocazione del tavolo di filiera. Per i particolari, linea in diretta al nostro Giorgio Bernardini. A te il Giorgio.
Sì, è in corso, proprio come dicevi, in questi minuti, questo incontro molto importante, non solo per il fatto che potrebbe essere risolutivo rispetto all'avvertenza di Alba, dove appunto è in gioco il destino di 18 operai che già dalla scorsa estate sono senza stipendio, ma anche per il fatto che si potrebbe costituire, secondo questo appunto questo modello, anche una nuova progettualità rispetto a tutte le aziende in crisi nel distretto di Prato. Perché cosa succede? Succede che esiste un'azienda, in questo caso un'azienda emiliana, che vuole sostanzialmente prendere di nuovo a lavorare questi lavoratori, dargli un contratto che rispetta il contratto nazionale dei lavoratori del loro settore, ma soprattutto vuole continuare con le commesse che avevano prima che si fosse interrotto questo lavoro. Quindi è per questo che sono coinvolti i brand, e per questo che sono coinvolti, ce ne sono 3 di brand al tavolo oggi, anche 4 di quelli che sostanzialmente sono i committenti, che stanno in mezzo a questa filiera e che poi danno materialmente all'azienda appunto dove lavoravano gli operai in questo caso, e si spera anche in quella dove lavoreranno, il lavoro appunto commissionato. Quindi diciamo è coinvolta tutta la filiera, dei brand sino a questi operai, e in questo caso la risoluzione per l'appunto di questa crisi potrebbe essere diciamo un modello che si potrebbe seguire anche in futuro. Seguiamo col fiato sospeso, ci sono vibrazioni positive da quello che trapela dall'incontro, ma vi faremo sapere nelle prossime edizioni. A voi la linea.
Grazie Giorgio Bernardini da Prato. Allora, prosegue la campagna di tesseramento contro Radio Club, che ha una base, come sapete, 1600 soci iscritti. Quest'anno però ve l'abbiamo raccontato, ve lo stiamo dicendo, è fondamentale raggiungere l'obiettivo almeno di 2000 iscrizioni. E allora stiamo facendo questo countdown un po' per invogliare chi ancora non avesse sottoscritto la tessera del Contro Radio Club a partecipare a questa grande avventura dell'obiettivo 2000, io dico anche oltre, segnalandovi ogni giorno a che punto siamo. Ad oggi 28 28, cioè i dati sono del 28, naturalmente oggi 29, siamo a 1740 soci, quindi ne mancano almeno 260 per arrivare a 2000. Ora è il momento giusto per iscrivervi al Contro Radio Club e sostenere la vostra radio. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Il cielo è nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni sparse intermittenti, possibili temporali lungo la costa, locali nevicati in Appennino oltre 1000 metri. Poi nel pomeriggio è previsto un lento miglioramento, i venti sono moderati con rinforzi di libeccio sulla costa settentrionale, i mari molto mossi e le temperature in diminuzione. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima consueta regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso con voi, Stato Brado, a seguire Giustina con Bravo Chi Ascolta. L'informazione regionale ritorna alle 18.45 con la newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.